Buongiorno di Alessio Maurizi.
Esplosione a un deposito dell'ENI a Calenzano, 2 morti, 4 dispersi, 8 feriti, colonna di fumo visibile dai comuni vicini, chiusa l'uscita dell'autostrada. Siria, gli Stati Uniti sostengono la transizione pacifica, impediremo il ritorno dell'ISIS. La Turchia chiede un governo inclusivo, Mosca, asilo concesso ad Assad da Putin. L'Ucraina, il candidato cancelliere tedesco Merz è a Kiev, Berlino dice potrebbe consegnare presto i missili Taurus. Il virus del Congo, i NAS ritirano i campioni da un paziente che era ricoverato a Lucca ma ora sta bene, riunione tecnica oggi all'Istituto Superiore di Sanità. Calcio, Serie A, stasera si gioca il posticipo Monza-Udinese. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Tra poco naturalmente andremo in Siria per valutare l'evoluzione della situazione, adesso però la cronaca, perché c'è stata un'esplosione a un deposito di carburanti vicino a Firenze, a Calenzano. La colonna di fumo che si è alzata dal luogo dell'incidente è visibile da tutti i comuni vicini, è stata sospesa la circolazione dei treni, chiusa un'uscita dell'autostrada e ci sono anche vittime, feriti e dispersi. Sentiamo.
È di 2 morti, 4 dispersi e 8 feriti gravi il bilancio attuale dell'esplosione della raffineria ENI nel comune di Calenzano. Il boato alle 10:20 è stato avvertito in tutta la città e subito dopo le fiamme una colonna di fumo ha sommerso quella zona del capoluogo toscano con l'aria che è diventata irrespirabile. Da parte del comune l'appello a non avvicinarsi all'area interessata, non aprire porte e finestre nel raggio di 5 km, ma sono molte le case con vetri in frantumi. Sgomento e paura fra i cittadini in tutta la piana, con dei feriti trasportati a Careggi, l'ospedale che ha bloccato l'attività ordinaria e attivato il piano di massiccio afflusso. L'esplosione è avvenuta nell'area di deposito di carburanti dove si riforniscono le autobotti. Più di un mezzo sembra essere coinvolto. Le fiamme sono confinate nella zona delle pensiline di carico e non interessano il parco serbatoi. Sul posto sono stati attivati immediatamente i soccorsi. È stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Prato e Firenze, chiuse in entrambe le direzioni il casello autostradale di Calenzano. Traffico completamente bloccato nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino. Evacuati molti edifici della zona, fra cui il polo universitario. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
E ora, come detto, la situazione in Siria dopo la caduta del regime di Assad e l'arrivo dei ribelli di al-Jolani a Damasco. Le potenze regionali e globali presenti in Siria pongono alcune condizioni. La Turchia chiede un governo inclusivo, mentre il presidente americano Biden ha detto impediremo all'ISIS di ristabilirsi nel paese. La Russia fa sapere che per le sue basi militari che sono presenti nel paese Putin parlerà con chi sarà al potere ed è stata convocata per oggi una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza ONU.
La bandiera dell'opposizione siriana sventola sull'ambasciata siriana a Mosca. È stata rimossa ieri la bandiera della Repubblica Araba Siriana, simbolo del regime di Bashar al-Assad, dopo che l'opposizione dei ribelli jihadisti ha preso il potere a Damasco. Il presidente russo Putin ha concesso asilo al dittatore siriano, ma ha fatto sapere che per ora non lo incontrerà. Riguardo alle basi russe che si trovano in Siria, il Cremlino ha dichiarato che parlerà di questo con chi andrà al potere nella capitale siriana, dove ora regna un clima di incertezza. Non permetteremo che l'ISIS si ristabilisca in Siria, ha dichiarato il presidente americano Biden, mentre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha convocato per oggi una riunione straordinaria sulla situazione. La Turchia intanto chiede un governo inclusivo per il futuro del paese. Ci aspettiamo che gli attori internazionali, soprattutto le Nazioni Unite, diano una mano al popolo siriano e sostengano la creazione di un'amministrazione inclusiva, ha detto il ministro degli esteri turco Fidan. Intanto Israele si muove. Non soltanto l'esercito israeliano ha confermato questa mattina che le sue truppe sono entrate per 14 chilometri in territorio siriano nella regione dell'Hermon, ma il ministro degli esteri di Israele ha affermato anche che il paese ha colpito siti sospettati di possedere armi chimiche e razzi a lungo raggio in Siria per impedire che cadano nelle mani sbagliate. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E le ripercussioni della caduta di Assad in Medio Oriente potrebbero riguardare anche un accordo tra Hamas e Israele a Gaza.
La caduta del regime di Assad in Siria potrebbe favorire il ritorno degli ostaggi, aveva detto ieri il premier israeliano Netanyahu, e oggi la notizia che Israele e Hamas stanno dimostrando una volontà senza precedenti nei loro sforzi per raggiungere un'intesa. Secondo un articolo del giornale qatarino Al-Arabi Al-Jadid, rilanciato dal Jerusalem Post, Hamas ha consegnato all'Egitto una lista di ostaggi israeliani, suoi prigionieri a Gaza, che dovrebbero essere rilasciati nell'accordo con Israele. L'elenco include nomi di rapiti, malati, anziani e feriti, e di 4 ostaggi con cittadinanza americana. Ai mediatori è stato inviato anche un elenco con i nomi dei detenuti palestinesi in Israele, dei quali Hamas chiede in cambio il rilascio. Secondo la stessa fonte, una delegazione israeliana dovrebbe essere oggi al Cairo per ulteriori colloqui. Quanto al fronte libanese, Beirut ha dichiarato che un civile è rimasto ucciso e 4 dei suoi soldati feriti in un attacco israeliano contro un veicolo nei pressi di un checkpoint nel sud del paese, dove il 27 novembre è entrato in vigore un fragile accordo di cessate il fuoco. Dal canto suo, Israele denuncia un attacco con drone lanciato dallo Yemen contro un palazzo della città di Avne nel sud. Danni all'edificio, ma nessun ferito, afferma Israele, il cui sistema antiaereo non è scattato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Di nuovo in Italia con i NAS che questa mattina hanno ritirato campioni da un paziente che era stato ricoverato all'ospedale San Luca di Lucca, già dimesso e guarito, che presentava sintomi influenzali che sono riconducibili alla malattia che sta colpendo una regione del Congo. Dunque, per questa preoccupazione sono stati prelevati questi campioni che poi saranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità.
Questa mattina i NAS hanno bussato alla porta dell'ospedale di Lucca e hanno prelevato i campioni del paziente ricoverato qualche giorno fa con i sintomi simili alla misteriosa malattia che sta colpendo una regione del Congo. Il paziente, guarito e dimesso il 3 dicembre, era tornato dal paese africano con febbre e anemia, gli stessi sintomi del virus misterioso che ha fatto 30 morti. L'uomo, rientrato a Lucca, lavorava a 700 km dalla zona dove è stato documentato il focolaio della misteriosa malattia. I campioni prelevati dai NAS saranno ora analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto fa sapere che sono in corso test di laboratorio per determinare la causa esatta della malattia segnalata in Congo. In questa fase, secondo l'organizzazione, è anche possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi nel paese africano. La malaria, rileva l'OMS, è una malattia comune nella zona e potrebbe essere la causa o il contributo ai casi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ucraina, il presidente americano eletto Donald Trump ha confermato che potrebbe anche sospendere gli aiuti a Kiev, mentre nel frattempo l'amministrazione americana uscente assicura nuove armi e finanziamenti.
In Ucraina la Russia ha pagato un prezzo esorbitante per la follia di Putin. Ha subito almeno 700.000 vittime ed ha sperperato più di 200 miliardi di dollari, mentre gli aiuti americani a Kiev dal febbraio del 2022 ammontano in tutto a 62 miliardi di dollari. Così il segretario della difesa americano Lloyd Austin al Reagan National Defense Forum a Simi Valley, in California. Negli ultimi mesi, ha proseguito Austin, la Russia ha subito fino a 1.000 vittime al giorno, accumulando già nel primo anno più perdite militari che in tutta la sua storia del dopoguerra. Austin ha confermato l'invio a Kiev di un nuovo pacchetto di aiuti militari per quasi un miliardo di dollari, rivendicando che gli Stati Uniti con gli alleati sono diventati l'arsenale della democrazia. Insieme, ha chiuso Austin, abbiamo aiutato l'Ucraina a sopravvivere all'assalto da parte del più grande esercito d'Europa, e poi ha chiuso negando che l'invasione russa dell'Ucraina sia stata causata da un allargamento della NATO, ma è stato piuttosto l'ingresso di Svezia e Finlandia ad essere stato causato dall'invasione dell'Ucraina. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
Ancora la cronaca ci riporta in Italia. A Roma una bimba di 9 anni è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. Probabile causa del decesso sarebbe una reazione allergica, si ipotizza al frumento. La bimba si è sentita male subito dopo il pasto consumato con la famiglia in un ristorante ed è stata portata al Policlinico Casilino. La procura di Genova ha indagato due agenti della polizia penitenziaria per la morte di Amir Doyou, il detenuto di 21 anni di origini tunisine che si è ucciso il 4 dicembre nel carcere di Marassi. I PM avevano aperto subito un fascicolo incaricato agli investigatori di acquisire le immagini di videosorveglianza per capire che cosa fosse successo con esattezza. Sono saliti a 198 i licenziamenti nell'indotto Stellantis a Pomigliano e in altri tre stabilimenti. I sindacati annunciano una mobilitazione in vista del tavolo di crisi Trasnova.
Alle 97 lettere di licenziamento ai dipendenti Trasnova se ne sono aggiunte sabato altre 101 a dipendenti Logitech, a sua volta subappaltatrice di Trasnova, e secondo la FIOM sono a rischio altri 100-150 lavoratori tra subappalti e somministrazione. La causa è sempre la volontà annunciata da Stellantis di non rinnovare a fine anno il contratto Trasnova e di internalizzare altre lavorazioni finora affidate in appalto esterno. Il segretario FIOM responsabile settore auto, Samuele Lodi.
Questo è solo il primo di una serie che ci sarà nei prossimi mesi. Parleremo di centinaia e centinaia di rischi a licenziamenti solo in questo ambito qui della logistica e della movimentazione dei mezzi negli stabilimenti.
I sindacati hanno annunciato un presidio di lavoratrici e lavoratori dai quattro stabilimenti Stellantis coinvolti domani mattina al Mimit prima del tavolo di crisi Trasnova. Ancora Lodi.
Noi non interessa domani discutere di una cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.
Quindi chiederete il rinnovo del contratto da parte di Stellantis.
Esattamente.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Siamo allo sport con il calcio, la giornata, la 15ª della Serie A, che regala al campionato una nuova capolista, l'Atalanta, che approfitta del KO casalingo del Napoli, sconfitto al Maradona per 1-0 dalla Lazio. La Fiorentina invece piega 1-0 al Franchi il Cagliari con gol di Cataldi, mentre in coda l'Empoli travolge per 4-1 il Verona al Bentegodi, panchina Scaligeri di Zanetti, che ha a questo punto le ore contate. 2-2 invece il risultato tra Venezia e Como. Stasera si chiude con il posticipo Monza-Udinese. E per la Formula 1, ultimo gran premio dell'annata ad Abu Dhabi, che vede la vittoria di Lando Norris davanti alle Ferrari di Sainz, all'addio ormai con la Ferrari, e Leclerc, sesto posto per il campione del mondo Verstappen, titolo costruttori che va quindi alla McLaren. Ma sentiamo Sainz a Sky Sport.
Soprattutto quest'ultimo anno non è stato un anno facile, dopo tutta la notizia, correre una stagione intera, no, con quella, sapendo che alla fine dell'anno te ne vai e che arriva un altro, e non è facile tenere la concentrazione. Per quello ti dico che devo essere orgoglioso di quello, di finire l'anno forte anche. E per i 4 anni mi avrebbe piaciuto vincere di più, vincere più mondiali, più tutto, ma vista la situazione penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Mi piace lasciare la Ferrari in un stato molto migliore in quella che sono arrivato.
13:13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Esplosione a un deposito dell'Eni a Calenzano, 2 morti e 9 feriti. Il comune invita a tenere chiuse le finestre in un raggio di 5 chilometri. Siria, gli Stati Uniti sostengono la transizione pacifica a Mosca, asilo concesso ad Assad da Putin. Intanto in Ucraina il candidato cancelliere Merz è a Kiev e dice Berlino potrebbe consegnare presto i missili Taurus a Kiev. Calcio Serie A stasera si chiude con il posticipo Monza-Udinese. Allora, 13:16 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, se volete come ogni giorno scrivere per stare con noi e commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dalla situazione in Siria, l'avevamo detto, ci sono diverse notizie questa mattina, si tratta soprattutto di prese di posizione che arrivano un po' dalle principali potenze regionali e globali che sono presenti in Siria. l'abbiamo in parte raccontato nella prima parte di Effetto Giorno. La Turchia chiede un governo inclusivo ai ribelli che sono arrivati a Damasco guidati da Al-Jolani. Gli Stati Uniti dicono che sosterranno una transizione pacifica e la loro linea rossa è impedire che l'ISIS si ristabilisca di nuovo nel paese, ma l'ISIS è ancora in qualche modo presente in alcune zone perché la Siria è tutt'altro che risolta e pacificata, lo vedremo tra poco. E poi c'è Mosca che da un lato fa sapere che le proprie basi militari che sono nel paese verranno ridiscusse con chi sarà presto al potere, poi la precisazione sul fatto che è stato Putin in persona a concedere l'asilo ad Assad. Io saluto Alberto Negri, giornalista del Manifesto, ex inviato tra l'altro del Sole 24 Ore, grande conoscitore del Medio Oriente. Alberto, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, cerchiamo di rispondere ad alcune domande, e lo farai tu naturalmente, a te il compito complesso, però ci proviamo. Qui si tratta poi di raccontare le notizie, ma a volte anche di cercare di legarle insieme e anche di dare delle impressioni, perché in questo momento è tutto in evoluzione, si cerca di buttare lo sguardo un po' in avanti. La domanda che tutti si fanno, Alberto, è la caduta del regime in questo modo aprirà una stagione migliore con maggiore libertà per i siriani? Questa milizia Hayat Tahrir al-Sham di Al-Jolani manterrà quelle che sono state alcune promesse, cioè di rispettare le minoranze, di essere un governo in qualche modo inclusivo, oppure si possono aprire altri scenari, perché questo è un gruppo di origine jihadista e poi c'è sempre lo scenario libico, ricordiamoci, dove la caduta di un dittatore, in quel caso Gheddafi, qua abbiamo Assad, può aprire anche a scenari di peggiori addirittura di quello che era la situazione precedente. Proviamo a partire da qua.
Allora, noi siamo di fronte non alla fine, ma a un'altra tappa del grande che sta investendo.
No, c'è un problema con la linea, scusate, perché non so perché, ma non si sente. Vediamo se possiamo riuscire a sentire meglio Alberto Negri. Eccoti qua, riproviamo, prego, riparti pure Alberto, prova a rispondere allora a questa domanda che è difficile, ma anche una sensazione, no?
Sì,
tua.
Sì, va bene. Allora, punto primo, dal 7 di ottobre è iniziato un grande conflitto che sta investendo tutto il Medio Oriente. Come la tregua in Libano è stata una tappa di un altro conflitto che abbiamo visto trasferirsi in Siria, questa è la tappa di un altro conflitto che probabilmente si allargherà anche all'Iran. Quindi siamo di fronte a una situazione generale di destabilizzazione totale. C'è stata una disfatta militare di Hamas, degli Hezbollah, una disfatta militare in Siria non solo del regime ma anche dei suoi principali alleati, cioè la Russia, l'Iran e gli Hezbollah stessi. Quindi di fronte a questa situazione ci possiamo soltanto fare una domanda.
Sì.
O chi si prende tutti questi pezzi della Siria, perché la Siria oggi è un condominio militare, sono presenti truppe di molti paesi, da quelle turche che occupano la fascia del nord, a Israele che addirittura in queste ore è andata dentro il confine
dentro,
siriano,
certo.
È entrata dentro direttamente, poi ci sono gli Stati Uniti che hanno un migliaio di uomini teoricamente che dovrebbero combattere l'ISIS e sostenere assai teoricamente anche i curdi che aspirano alla loro autonomia, ci sono le milizie alawite, ci sono le milizie del califfato come ricordavi prima. Quindi qual è il primo problema? Se questi che sono arrivati a Damasco saranno in grado di controllare il paese. Controllare il paese vuol dire controllare i confini. Quello del Libano, l'abbiamo visto, è diventata quasi una passeggiata del centro di Roma o di Milano. Passano tutti, migliaia di profughi, chiunque. Secondo, controllare un territorio che c'è 200.000 chilometri quadrati che a est e a ovest non vede la presenza per ora di questo gruppo, cioè quello di Al-Jolani. Insomma, in poche parole bisogna capire se Al-Jolani sarà capace di portare dalle sue parti anche l'esercito siriano sconfitto,
sì.
Sconfitto in modo da controllare il paese. Chi controlla il paese riesce in qualche modo anche a insediarsi e poi a gestirlo. Al-Jolani e i suoi devono ancora dimostrare di poter fare tutto questo in una situazione dove, oltre alle milizie, come sappiamo bene, c'è la presenza di forze esterne. Prima citavi la Turchia di Erdogan, che è stato il supporter maggiore di queste truppe, ma la Turchia punta al suo interesse nazionale, non a quello dei siriani. Quindi
e qual è l'interesse nazionale della Turchia in questo senso?
Creare una fascia di sicurezza di 40 km di profondità al nord della Siria e combattere, se non eliminare, la presenza dei curdi. Questo,
certo,
è l'interesse principale dei turchi. Quanto Israele l'ha già dimostrato, creare una fascia di sicurezza al di là del confine siriano in modo che nessuno si possa avvicinare alle alture del Golan occupate dal 67 e annesse a Israele nell'81.
Quindi alcune delle forze che in qualche modo hanno sostenuto, come la Turchia, l'avanzata dei ribelli, e naturalmente non visto di malocchio come Israele, l'avanzata dei ribelli hanno fatto cadere Assad, che è un tassello di quell'alleanza con l'Iran di cui abbiamo parlato tante volte, nemico numero uno di Israele. Però in questo momento queste due situazioni non è detto che contribuiranno a stabilizzare la Siria, perché come tu dicevi hanno interesse invece a fare alcune loro spostamenti e controlli delle frontiere in due paesi, parliamo di Israele e Turchia. Ti chiedo una domanda secca: la Russia, come molti scrivono, esce sconfitta da questa, lo hai detto un po' anche tu, no, da questa situazione?
Ma certo che esce sconfitta. Sapete da quanti decenni la Russia sostiene il regime di Assad? Dagli anni 50, dalla crisi del canale di Suez. Poi la Russia ha ovviamente in qualche modo ereditato le linee di politica estera sovietica e ha sostenuto Assad in tutti questi anni, entrando direttamente nel 2015 in territorio siriano e rafforzando le sue due basi navali, che sono le uniche due, quella di Latakia e quella di Tartus, che ha nel Mediterraneo.
Alberto, quindi, sì, prego, finisci pure.
Quindi è evidente che si tratta di una sconfitta, la sconfitta di Assad è anche una sconfitta con la Russia. Poi Putin naturalmente tratta direttamente con Erdogan e tratta direttamente anche con Netanyahu. Ricordatevi che la Turchia prende la maggior parte del suo gas, nonostante le sanzioni, dalla Russia, e che Erdogan è stato l'uomo del famoso accordo sul grano fatto con Putin per la navigazione delle navi sul Mar Nero. Quindi ci troviamo di fronte, come dire, a situazioni piuttosto complicate.
Ok. L'ultima cosa che ti chiedo: di situazioni come queste ne abbiamo vissute, ne hai viste tante. Le immagini che arrivano da Damasco, le immagini di liberazione, la gente in piazza, eccetera, che sensazione ti danno di un popolo in festa, di milizie che scorrazzano, di una via di mezzo? Che sensazione ti dà, diciamo, in una scala di libertà, no? Di vera rivoluzione da 0 a 100, se così per...
Allora, io ho visto cadere il regime di Saddam Hussein, quello di Ben Ali, quello di Mubarak e quello di Gheddafi, ero sempre sul posto. E che cosa vi posso dire? Che il giorno dopo la situazione era migliore di quella del giorno prima? Vi mentirei se dicessi una cosa di questo genere. Purtroppo tutte le situazioni che ho citato sono di paesi che sono precipitati nel caos. Questa è la verità. La Libia, l'Iraq per decenni, lo stesso Egitto dove salirono al potere i fratelli musulmani, che poi ci fu il colpo di Stato nel 2013 di Al-Sisi. Che cosa vi devo dire? Quello che vedo adesso, secondo me, è un momento straordinario dal punto di vista epocale, ma non stiamo passando alla rivoluzione. Questa non è una rivoluzione.
Va bene, io mi fermo.
E ti aggiungo un'altra cosa: non solo non è una rivoluzione, però può essere un sollievo per il popolo siriano, che, attenzione, è costituito da 17 milioni di profughi, sia interni che esterni, e questo popolo, l'80%, vive sotto il livello di povertà. Quindi, e questo è il compito che ci spetta davanti a tutti, certo, sia all'interno che della comunità internazionale.
Alberto Negri, grazie come sempre per queste parole, il commento, l'analisi, anche ricorso a racconti, esperienze personali. A proposito del popolo siriano, poi vi faccio sentire velocemente la voce di Abdellah Kabakebji, dentista siriano milanese, al microfono di Valentina Furlanetto, fa parte della comunità siriana in Italia e dice la sua su questa situazione. Sentiamo.
con un cambio di regime i rischi sono sempre dietro l'angolo, e appunto l'auspicio è che al più presto si vada a riempire questo vuoto politico. Fino al momento si sono comportati tutti bene, nel senso che hanno previsto una fase di transizione utilizzando la stessa macchina dello Stato. Il primo ministro gli è stato chiesto di rimanere in carica, si parlerà sicuramente di un'assemblea costituente, di una nuova costituzione. Stiamo parlando praticamente di una situazione molto simile alla liberazione del mio paese di adozione, l'Italia, e quindi all'indomani della liberazione un fronte nazionale piuttosto variegato che conteneva tantissime cose. Nessuno in Siria vuole una teocrazia.
Chi è Assad? Cosa rappresenta?
Assad era quello che mi avrebbe evitato di poter dire queste parole una settimana fa. Il timore in ogni momento per i miei laggiù che se avessi parlato qualcosa di troppo qua ne avrebbero avuto delle ripercussioni. È 50 anni di dittatura, di bavaglio, di torture, che anche se non mi hanno colpito direttamente, ma hanno colpito persone della mia famiglia. La sua caduta per me significa essere veramente, compiutamente libero.
Allora, Serena Giacomin, climatologa e meteorologa, direttrice di Italian Climate Network, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno, ben ritrovati.
Allora, ciao. Andiamo subito a bomba perché non abbiamo tanto tempo. C'è Copernicus che ci dice che il mese di novembre del 2024 è il secondo più caldo a livello globale e invece il 2024 sarà probabilmente il più caldo mai registrato. Ci dai ancora una volta, Serena Giacomin, la misura di cosa significano questi dati di Copernicus di oggi?
Sì, tutte le volte è come se ci sorprendessero, no? Ci chiediamo sì. Un po' tutti quanti che cosa voglia dire avere sempre il mese più caldo, l'anno più caldo. In realtà questa non è altro che una conferma per quanto riguarda l'anno che si sta per concludere, il fatto che le anomalie a livello globale di temperatura sono state talmente elevate da far sì che poi questo anno riesca ad attestarsi in cima alla classifica. Non è altro che l'ennesimo sintomo di questo riscaldamento globale che negli ultimi anni ne ha avuto un'accelerazione straordinaria, tanto che stiamo inanellando record su record. Queste analisi si fanno ogni mese e ovviamente si fanno anche alla fine dell'anno. Quest'anno si è comportato in maniera tale da essere addirittura riusciti a stabilire il fatto che diventasse l'anno più caldo di sempre con 2 mesi di anticipo, quindi lo sappiamo già da qualche settimana, adesso è arrivata un'ulteriore conferma.
Ecco, altra cosa, Copernicus stesso dice il primo anno solare al di sopra di 1,5 gradi di aumento della temperatura sarà il 2024 quasi con certezza, ma questo non significa che l'accordo di Parigi sia stato violato, no? Perché ricordiamo anche questo, cioè non è che basta un dato per dire questo, però cosa vuol dire anche qui questo 1,5 gradi?
No, questa è un'importantissima differenza, anzi grazie per averla sottolineata. Sicuramente il fatto che quest'anno ci si avvicini, addirittura si vada a superare l'anomalia pari a 1,5 gradi, è un bruttissimo segno che ci sta dando il nostro sistema climatico. Però quando ci riferiamo alle soglie che sono all'interno dell'accordo di Parigi, ovvero la soglia dei 2 gradi e del 1,5 gradi, ci riferiamo a delle soglie che si dice matematicamente sono calcolate su media mobile. Per dire che effettivamente siano state superate occorrerà una serie di anni in cui questa anomalia effettivamente verrà superata ripetutamente, e a quel punto si potrà dire che quella soglia è stata definitivamente superata.
Quindi manteniamo la barra dritta sulle cose che bisogna fare e con fiducia. Intanto però sta arrivando il freddo, se ho capito bene, il gelo, il vento molto freddo e anche la neve a basse quote, così proprio in queste ore?
Sì, è arrivata una perturbazione pienamente invernale nel fine settimana, però mi dai il gancio per dire che ciò che succede localmente non è necessariamente rappresentativo di quello che succede a scala globale. In ogni caso questa perturbazione di stampo pienamente invernale è nella norma, forse ci stupiamo perché ormai di queste perturbazioni ne vediamo arrivare tutto sommato non così tante, ed è riuscita a scaricare sulle Alpi un buon quantitativo di neve. Speriamo che questa neve, lo vedremo poi di settimana in settimana, riesca a resistere,
esatto, perché è già successo che aveva nevicato.
Per lo meno quest'anno abbiamo iniziato bene, diciamo così.
Almeno questo. Serena Giacomin, Italian Climate Network, grazie come sempre, buon lavoro, a presto. 13:31, ci fermiamo per il break, torniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Movimento 5 Stelle, Toninelli annuncia Grillo va avanti, impugnerà il simbolo, lo farà diventare proprio, Conte dovrà obbligatoriamente fare il suo partito. Esplosione a Calenzano, 2 morti e 9 feriti. Il comune invita a tenere chiuse le finestre in un raggio di 5 chilometri. Siria, gli Stati Uniti sostengono la transizione pacifica a Mosca, asilo concesso ad Assad da Putin. Virus del Congo, i NAS ritirano campioni su un paziente di Lucca, riunione tecnica oggi all'Istituto Superiore di Sanità. In chiusura lo sport, il calcio, con la Serie A stasera si gioca il posticipo, Monza Udinese.